L'officina, 18 sabato. Precossi venne ieri sera a rammentarmi che andassi a vedere la sua officina, che è sotto nella strada, e questa mattina, uscendo con mio padre, mi ci feci condurre un momento. Mentre noi ci avvicinavamo all'officina, ne usciva di corsa Garoffi con un pacco in mano, facendo svolazzare il suo gran mantello che copre le mercanzie. «Ah, ora lo so dove va a raspare la limatura di ferro che vende per dei giornali vecchi quel trafficone di Garoffi». Affacciandoci alla porta vedemmo Precossi, seduto su una torricella di mattoni, che studiava la lezione col libro sulle ginocchia. S'alzò subito e ci fece entrare. Era uno stanzone pien di polvere di carbone, con le pareti tutte irte di martelli, di tanaglie, di spranghe, di ferracci d'ogni forma, e in un angolo ardeva il fuoco d'un fornello in cui soffiava un mantice tirato da un ragazzo. Precossi padre era vicino all'incudine e un garzone teneva una spranga di ferro nel fuoco. «Ah, eccolo qui», disse il fabbro appena ci vide levandosi la berretta, «il bravo ragazzo che regala i treni delle strade ferrate. È venuto a vedere un po' lavorare, non è vero? Eccolo servito sul momento». E dicendo questo sorrideva, non aveva più quella faccia torva, quegli occhi biechi delle altre volte. Il garzone gli porse una lunga spranga di ferro arroventata da un capo e il fabbro l'appoggiò sull'incudine. Faceva una di quelle spranghe avvoluta per le ringhiere a gabbia dei terrazzini. Alzò un grosso martello e cominciò a picchiare, spingendo la parte rovente, ora di qua, ora di là, tra una punta dell'incudine e il mezzo, e rigirandola in vari modi. Ed era una meraviglia vedere come sotto ai colpi rapidi e precisi del martello il ferro si incurvava, s'attorceva, pigliava via via la forma graziosa della foglia arricciata d'un fiore, come un cannello di pasta che gli avesse modellato con le mani. E intanto il suo figliuolo ci guardava, con una cert'aria altera, come per dire, «Vedete come lavora mio padre!» «Ha visto come si fa il signorino?» mi domandò il fabbro quando ebbe finito, mettendomi davanti la spranga che pareva il pastorale d'un vescovo. Poi la mise in disparte e ne ficcò un'altra nel fuoco. «Ben fatto davvero!» gli disse mio padre e soggiunse: «Dunque si lavora, eh? La buona voglia è tornata». «È tornata, sì», rispose l'operaio asciugandosi il sudore e arrossendo un poco. «E sa chi me l'ha fatta tornare?» Mio padre finse di non capire. «Quel bravo ragazzo», disse il fabbro accennando il figliuolo col dito. «Quel bravo figliuolo là che studiava e faceva onore a suo padre mentre suo padre faceva baldoria e lo trattava come una bestia. Quando ho visto quella medaglia, ah, il piccinetto mio, alto come un soldo di cacio, vieni un po' qua che ti guardi bene nel muso». Il ragazzo corse subito. Il fabbro lo prese e lo mise diritto sull'incudine, tenendolo sotto le ascelle, e gli disse: «Pulite un poco il frontespizio a questo bestione di babbo». E allora Precossi coprì di baci il viso nero di suo padre, finché fu anche lui tutto nero. «Così va bene», disse il fabbro e lo rimise in terra. «Così va bene davvero, Precossi!» esclamò mio padre, contento. E detto arrivederci al fabbro e al figliuolo, mi condusse fuori. Mentre uscivo, Precossino mi disse: «Scusami!» e mi cacciò in tasca un pacchetto di chiodi. Io l'invitai a venire a vedere il carnevale da casa mia. «Tu gli hai regalato il tuo treno di strada ferrata!» mi disse mio padre per la strada. «Ma se fosse stato d'oro e pieno di perle, sarebbe stato ancora un piccolo regalo per quel santo figliuolo che ha rifatto il cuore a suo padre». Il piccolo pagliaccio, 20 lunedì. Tutta la città è in ribollimento per il carnevale che è sul finire. In ogni piazza si rizzan baracche di saltimbanchi e giostre e noi abbiamo sotto le finestre un circo di tela dove dà spettacolo una piccola compagnia veneziana con 5 cavalli. Il circo è nel mezzo della piazza e in un angolo ci sono 3 carrozzoni grandi dove i saltimbanchi dormono e si travestono. 3 casette con le ruote, coi loro finestrini e un caminetto ciascuna, che fuma sempre. E tra finestrino e finestrino sono stese delle fasce da bambini. C'è una donna che allatta un putto, fa da mangiare e balla sulla corda. Povera gente, si dice saltimbanco come un'ingiuria. Eppure si guadagnano il pane onestamente, divertendo tutti. E come faticano! Tutto il giorno corrono tra il circo e i carrozzoni, in maglia, con questi freddi. Mangia 2 bocconi a scappa e fuggi, in piedi, tra una rappresentazione e l'altra, e a volte, quando hanno già il circo affollato, Si leva un vento che strappa le tele e spegne i lumi, e addio spettacolo. Debbo rendere i denari e lavorare tutta la sera a rimetter su la baracca. C'hanno due ragazzi che lavorano, e mio padre riconobbe il più piccolo mentre attraversava la piazza. È il figliuolo del padrone, lo stesso che vedemmo fare i giochi a cavallo l'anno passato, in un circo di Piazza Vittorio Emanuele. È cresciuto, avrà 8 anni. È un bel ragazzo, un bel visetto rotondo e bruno di monello, con tanti riccioli neri che gli scappano fuori dal cappello a cono. È vestito da pagliaccio, ficcato dentro a una specie di saccone con le maniche, bianco ricamato di nero, e ha le scarpette di tela. È un diavoletto, piace a tutti, fa di tutto. Lo vediamo ravvolto in uno scialle, la mattina presto, che porta il latte alla sua casetta di legno. Poi va a prendere i cavalli alla rimessa di via Bertola. Tiene in braccio il bimbo piccolo, trasporta cerchi, cavalletti, sbarre, corde, pulisce i carrozzoni, accende il fuoco e nei momenti di riposo è sempre appiccicato a sua madre. Mio padre lo guarda sempre dalla finestra e non fa che parlare di lui e dei suoi, che han l'aria di buona gente e di voler bene ai figliuoli. Una sera ci siamo andati al circo. Faceva freddo, non c'era quasi nessuno, ma tanto il pagliaccino si dava un gran moto per tenere allegra quella po' di gente. Faceva dei salti mortali, s'attaccava alla coda dei cavalli, camminava con le gambe per aria, tutto solo, e cantava, sempre sorridente, col suo visetto bello e bruno. E suo padre, che aveva un vestito rosso e i calzoni bianchi, con gli stivali alti e la frusta in mano, lo guardava. Ma era triste. Mio padre ne ebbe compassione e ne parlò il dì dopo col pittore Delis, che venne a trovarci. «Quella povera gente s'ammazza a lavorare e fa così cattivi affari». Quel ragazzino gli piaceva tanto. Che cosa si poteva fare per loro? Il pittore ebbe un'idea. «Scrivi un bell'articolo sulla Gazzetta», gli disse. «Tu che sai scrivere. Tu racconti i miracoli del piccolo pagliaccio e io faccio il suo ritratto. La Gazzetta la leggono tutti e almeno per una volta accorrerà gente». E così fecero. Mio padre scrisse un articolo bello e pieno di scherzi che diceva tutto quello che noi vediamo dalla finestra e metteva voglia di conoscere e di carezzare il piccolo artista. E il pittore schizzò un ritrattino somigliante e grazioso che fu pubblicato sabato sera. Ed ecco alla rappresentazione di domenica una gran folla che accorre al circo. Era annunziato rappresentazione a beneficio del pagliaccino. Del pagliaccino, come era chiamato nella Gazzetta. Mio padre mi condusse nei primi posti. Accanto all'entrata avevano affisso la Gazzetta. Il circo era stipato. Molti spettatori avevano la Gazzetta in mano e la mostravano al pagliaccino che rideva e correva or dall'uno or dall'altro, tutto felice. Anche il padrone era contento. Figurarsi, nessun giornale gli aveva mai fatto tanto onore e la cassetta dei soldi era piena. Mio padre sedette accanto a me. Tra gli spettatori trovammo delle persone di conoscenza. C'era, vicino all'entrata dei cavalli, in piedi, il maestro di ginnastica, quello che è stato con Garibaldi. E in faccia a noi, nei secondi posti, il muratorino, col suo visetto tondo, seduto accanto a quel gigante di suo padre. E appena mi vide mi fece il muso di lepre. Un po' più in là vidi Garoffi, che contava agli spettatori, calcolando sulle dita quanto potesse avere incassato la compagnia. C'era anche nelle seggiole dei primi posti, poco lontano da noi, il povero Robetti, quello che salvò il bimbo dall'omnibus, con le sue stampelle fra le ginocchia, stretto al fianco di suo padre, capitano d'artiglieria, che gli teneva una mano sulla spalla. La rappresentazione cominciò. Il pagliaccino fece meraviglie sul cavallo, sul trapezio e sulla corda, e ogni volta che saltava giù, tutti gli battevano le mani e molti gli tiravano i riccioli. Poi fecero gli esercizi vari altri, funamboli, giocolieri e cavallerizzi, vestiti di cenci e scintillanti d'argento. Ma quando non c'era il ragazzo, pareva che la gente si seccasse. A un certo punto vidi il maestro di ginnastica, fermo all'entrata dei cavalli, che parlò nell'orecchio del padrone del circo, e questi subito girò lo sguardo sugli spettatori come se cercasse qualcuno. Il suo sguardo si fermò su di noi. Mio padre se ne accorse, capì che il maestro aveva detto che era lui l'autore dell'articolo, e per non essere ringraziato se ne scappò via, dicendomi «Resta, Enrico, io t'aspetto fuori». Il pagliaccino, dopo aver scambiato qualche parola col suo babbo, fece ancora un esercizio. Ritto sul cavallo che galoppava, si travestì 4 volte, da pellegrino, da marinaio, da soldato, da acrobata, e ogni volta che mi passava vicino mi guardava. Poi, quando scese, cominciò a fare il giro del circo col cappello da pagliaccio tra le mani, e tutti ci gettavano dentro soldi e confetti. Io tenni pronti 2 soldi, ma quando fu in faccia a me, invece di porgere il cappello, lo tirò indietro, mi guardò e passò avanti. Rimasi mortificato. Perché m'aveva fatto quello sgarbo? La rappresentazione terminò. Il padrone ringraziò il pubblico e tutta la gente s'alzò affollandosi verso l'uscita. Io ero confuso tra la folla e stavo già per uscire quando mi sentii toccare una mano. Mi voltai. Era il pagliaccino, col suo bel visetto bruno e i suoi riccioli neri, che mi sorrideva. Aveva le mani piene di confetti. Allora capii. «Vorresti tu», mi disse, «aggradir sti confetti del pagiazzetto?» Io accennai di sì e ne presi 3 o 4. «Allora», soggiunse, «ciapa anche un vaso». «Dammene 2», risposi, e gli porsi il viso. Egli si pulì con la manica la faccia infarinata, mi pose un braccio intorno al collo e mi stampò 2 baci sulle guance, dicendomi «to, e portigene 1 a tuo pare». L'ultimo giorno di carnevale, 21 martedì. Che triste scena vedemmo oggi al corso delle maschere. Finì bene, ma poteva seguire una grande disgrazia. In piazza San Carlo, tutta decorata di festoni gialli, rossi e bianchi, s'accalcava una grande moltitudine. Girava maschere d'ogni colore. Passavano carri dorati e imbandierati della forma di padiglioni, di teatrini e di barche, pieni d'arlecchini e di guerrieri, di cuochi, di marinai e di pastorelle. Era una confusione da non saper dove guardare. Un frastuono di trombette, di corni e di piatti turchi che lacerava le orecchie. E le maschere dei carri trincavano e cantavano, apostrofando la gente a piedi e la gente alle finestre, che rispondevano a squarciagola e si tiravano a furia arance e confetti. E al di sopra delle carrozze e della calca, fin dove arrivava l'occhio, si vedevano sventolar bandierine, scintillar caschi, tremolare pennacchi, agitarsi testoni di cartapesta, gigantesche cuffie, tube enormi, armi stravaganti, tamburelli, crotali, berrettini rossi e bottiglie. Parevano tutti pazzi. Quando la nostra carrozza entrò nella piazza, andava dinanzi a noi un carro magnifico, tirato da 4 cavalli coperti di gualdrappe ricamate d'oro e tutto inghirlandato di rose finte, sul quale c'erano 14 o 15 signori mascherati da gentiluomini della corte di Francia, tutti luccicanti di seta, col parruccone bianco, un cappello piumato sotto il braccio e lo spadino e un arruffio di nastri e di trine sul petto. Bellissimi. Cantavano tutti insieme una canzonetta francese e gettavano dolci alla gente, e la gente batteva le mani e gridava. Quando a un tratto, sulla nostra sinistra, vedemmo un uomo sollevare sopra le teste della folla una bambina di 5 o 6 anni, una poverella che piangeva disperatamente, agitando le braccia come presa dalle convulsioni. L'uomo si fece largo verso il carro dei signori, uno di questi si chinò e quell'altro disse forte: «Prenda questa bimba, ha perduto sua madre nella folla, la tenga in braccio, la madre non può essere lontana e la vedrà, non c'è altra maniera». Il signore prese la bimba in braccio. Tutti gli altri cessarono di cantare. La bimba urlava e si dibatteva. Il signore si tolse la maschera. Il carro continuò a andare lentamente. In quel mentre, come ci fu detto poi, all'estremità opposta della piazza, una povera donna, mezzo impazzita, rompeva la calca a gomitate e a spintoni, urlando: «Maria! Maria! Maria! Ho perduto la mia figliuola! Me l'hanno rubata! Mi hanno soffocato la mia bambina!» E da un quarto d'ora smaniava, si disperava a quel modo, andando un po' di qua e un po' di là, oppressa dalla folla che stentava a aprirle il passo. Il signore del carro, intanto, si teneva la bimba stretta contro i nastri e le trine del petto, girando lo sguardo per la piazza e cercando di quietare la povera creatura che si copriva il viso con le mani, non sapendo dove fosse, e singhiozzava da schiantarsi il cuore. Il signore era commosso, si vedeva che quelle grida gli andavano all'anima. Tutti gli altri offrivano alla bimba arance e confetti, ma quella respingeva tutto, sempre più spaventata e convulsa. «Cercate la madre!» gridava il signore alla folla. «Cercate la madre!» E tutti si voltavano a destra e a sinistra, ma la madre non si trovava. Finalmente, a pochi passi dall'imboccatura di via Roma, si vide una donna slanciarsi verso il carro. «Ah, mai più la dimenticherò! Non pareva più una creatura umana!» Aveva i capelli sciolti, la faccia sformata, le vesti lacere, Si slanciò avanti mettendo un rantolo che non si capì se fosse di gioia, d'angoscia o di rabbia, e avventò le mani come due artigli per afferrar la figliuola. Il carro si fermò. «Eccola qui», disse al signore, porgendo la bimba dopo averla baciata, e la mise tra le braccia di sua madre, che se la strinse al seno come una furia. Ma una delle due manine restò un minuto secondo tra le mani del signore, e questi, strappatosi dalla destra un anello d'oro con un grosso diamante e infilatolo con un rapido movimento in un dito della piccina, «prendi», le disse, «sarà la tua dote di sposa». La madre restò lì come incantata. La folla proruppe in applausi. Il signore si rimise la maschera, i suoi compagni ripresero il canto e il carro ripartì lentamente in mezzo a una tempesta di battimani ed evviva. I ragazzi ciechi, 23 giovedì. Il maestro è molto malato e mandarono invece sua quello della quarta, che è stato maestro nell'istituto dei ciechi, il più vecchio di tutti, così bianco che par che abbia in capo una parrucca di cotone e parla in un certo modo come se cantasse una canzone malinconica, ma bene e sa molto. Appena entrato nella scuola, vedendo un ragazzo con un occhio bendato, s'avvicinò al banco e gli domandò che cosa aveva. «Bada agli occhi, ragazzo», gli disse. E allora De Rossi gli domandò: «È vero, signor maestro, che è stato maestro dei ciechi?» «Sì, per vari anni», rispose. E De Rossi disse a mezza voce: «Ci dica qualche cosa». Il maestro s'andò a sedere a tavolino. Coretti disse forte: «L'istituto dei ciechi è in via Nizza». «Voi dite ciechi, ciechi», disse il maestro, «così come direste malati e poveri o che so io. Ma capite bene il significato di quella parola? Pensateci un poco. Ciechi, non veder nulla, mai. Non distinguere il giorno dalla notte, non veder né il cielo, né il sole, né i propri parenti, nulla di tutto quello che sta intorno e che si tocca. Essere immersi in una oscurità perpetua e come sepolti nelle viscere della terra. Provate un poco a chiudere gli occhi e a pensare di dover rimanere per sempre così. Subito vi prende un affanno, un terrore, vi pare che vi sarebbe impossibile di resistere, che vi mettereste a gridare, che impazzireste o morireste. Eppure, poveri ragazzi, quando s'entra per la prima volta nell'istituto dei ciechi durante la ricreazione, a sentirli suonar violini e flauti da tutte le parti e parlar forte e ridere, salendo e scendendo le scale a passi lesti e girando liberamente per i corridoi e per i dormitori, non si direbbe mai che son quegli sventurati che sono. Bisogna osservarli bene. C'è dei giovani di 16 o 18 anni, robusti e allegri, che portano la cecità con una certa disinvoltura, con una certa baldanza quasi. Ma si capisce dall'espressione risentita e fiera dei visi che debbono aver sofferto tremendamente prima di rassegnarsi a quella sventura. Ce n'è altri dei visi pallidi e dolci in cui si vede una grande rassegnazione, ma triste, e si capisce che qualche volta in segreto debbono piangere ancora. Ah, figliuoli miei, pensate che alcuni di essi hanno perduto la vista in pochi giorni, che altri l'han perduta dopo anni di martirio e molte operazioni chirurgiche terribili, e che molti son nati così, nati in una notte che non ebbe mai alba per loro, entrati nel mondo come in una tomba immensa, e che non sanno come sia fatto il volto umano. Immaginate quanto debbono aver sofferto e quanto debbono soffrire quando pensano così, confusamente, alla differenza tremenda che passa fra loro e quelli che ci vedono, e domandano a sé medesimi: perché questa differenza se non abbiamo alcuna colpa? Io che sono stato vari anni fra loro, quando mi ricordo quella classe, tutti quegli occhi suggellati per sempre, tutte quelle pupille senza sguardo e senza vita, e poi guardo voi altri, mi pare impossibile che non siate tutti felici. Pensate, ci sono circa 26.000 ciechi in Italia. 26.000 persone che non vedono luce, capite? Un esercito che ci impiegherebbe 4 ore a sfilare sotto le nostre finestre. Il maestro tacque. Non si sentiva un alito nella scuola. De Rossi domandò se era vero che i ciechi hanno il tatto più fino di noi. Il maestro disse: «È vero, tutti gli altri sensi si raffinano in loro, appunto perché, dovendo supplire fra tutti a quello della vista, sono più e meglio esercitati di quello che non siano da chi ci vede. La mattina nei dormitori l'uno domanda all'altro: «C'è il sole?» E chi è più lesto a vestirsi scappa subito nel cortile ad agitare le mani per aria per sentire se c'è il tepore del sole e corre a dar la buona notizia. «C'è il sole!» Dalla voce di una persona si fanno un'idea della statura. Noi giudichiamo l'animo d'un uomo dall'occhio, essi dalla voce. Ricordano le intonazioni e gli accenti per anni. S'accorgono se in una stanza c'è più di una persona, anche se una sola parla e le altre restano immobili. Al tatto s'accorgono se un cucchiaio è poco o molto pulito. Le bimbe distinguono la lana tinta da quella di color naturale. Passando a due per le strade, riconoscono quasi tutte le botteghe all'odore, anche quelle in cui noi non sentiamo odori. Tirano la trottola e a sentire il ronzio che fa girando vanno diritti a pigliarla senza sbagliare. Fanno correre il cerchio, giocano ai birilli, saltano con la funicella, fabbricano casette coi sassi, colgono le viole come se le vedessero. Fanno stuoie e canestrini intrecciando paglia di vari colori, speditamente e bene, tanto hanno il tatto esercitato. Il tatto è la loro vista. È uno dei più grandi piaceri per loro, quello di toccare, di stringere, di indovinare la forma delle cose, tastandole. È commovente vederli quando li conducono al museo industriale, dove li lasciano toccare quello che vogliono, veder con che festa si gettano sui corpi geometrici, sui modellini di case, sugli strumenti, con che gioia palpano, stropicciano, rivoltano fra le mani tutte le cose per vedere come son fatte. Essi dicono vedere. Garoffi interruppe il maestro per domandargli se era vero che i ragazzi ciechi imparano a far di conto meglio degli altri. Il maestro rispose: «È vero, imparano a far di conto e a leggere. Hanno dei libri fatti apposta, coi caratteri rilevati. Ci passano le dita sopra, riconoscono le lettere e dicono le parole. Leggono corrente. E bisogna vedere, poveretti, come arrossiscono quando commettono uno sbaglio. E scrivono pure, senza inchiostro. Scrivono su una carta spessa e dura con un punteruolo di metallo che fa tanti punticini incavati e aggrappati secondo un alfabeto speciale, i quali punticini riescono in rilievo sul rovescio della carta, per modo che, voltando il foglio e strisciando le dita su quei rilievi, essi possono leggere quello che hanno scritto, ed anche la scrittura d'altri, e così fanno delle composizioni e si scrivono delle lettere fra loro. Nella stessa maniera scrivono i numeri e fanno i calcoli. E calcolano a mente con una facilità incredibile, non essendo divagati dalla vista delle cose come siamo noi. E se vedeste come sono appassionati per sentir leggere, come stanno attenti, come ricordano tutto, come discutono fra loro anche i piccoli di cose di storia e di lingua, seduti quattro o cinque sulla stessa panca, senza voltarsi l'un verso l'altro e conversando il primo col terzo, il secondo col quarto, ad alta voce e tutti insieme, senza perdere una sola parola, da tanto che hanno l'orecchio acuto e pronto. E danno più importanza di voi altri agli esami, ve lo assicuro, e s'affezionano di più ai loro maestri. Riconoscono il maestro al passo e all'odore. S'accorgono se è di buono o cattivo umore, se sta bene o male, nient'altro che dal suono d'una sua parola. Vogliono che il maestro li tocchi, quando gli incoraggia e li loda, e gli palpan le mani e le braccia per esprimergli la loro gratitudine. E si vogliono bene anche fra loro. Sono buoni compagni. Nel tempo della ricreazione sono quasi sempre insieme quei soliti. Nella sezione delle ragazze, per esempio, formano tanti gruppi secondo lo strumento che suonano. Le violiniste, le pianiste, le suonatrici di flauto, e non si scompagnano mai. Quando hanno posto affetto a uno, è difficile che se ne stacchino. Trovano un gran conforto nell'amicizia. Si giudicano rettamente fra loro. Hanno un concetto chiaro e profondo del bene e del male. Nessuno s'esalta come loro al racconto d'una azione generosa o d'un fatto grande. Votini domandò se suonano bene. «Amano la musica ardentemente», rispose il maestro. «È la loro gioia, è la loro vita la musica. Dei ciechi bambini, appena entrati nell'istituto, sono capaci di star 3 ore immobili in piedi a sentir suonare. Imparano facilmente, suonano con passione. Quando il maestro dice a uno che non ha disposizione alla musica, quegli ne prova un grande dolore, ma si mette a studiare disperatamente. Ah, se udiste la musica là dentro, se le vedeste quando suonano con la fronte alta, col sorriso sulle labbra, accesi nel viso, tremanti dalla commozione, estatici quasi ad ascoltar quell'armonia che rispandono nell'oscurità infinita che li circonda, come sentireste che è una consolazione divina la musica. E giubilano, brillano di felicità quando un maestro dice loro: tu diventerai un artista. Per essi il primo nella musica, quello che riesce meglio di tutti al pianoforte o al violino, è come un re. Lo amano, lo venerano. Se nasce un litigio fra due di loro, vanno da lui. Se due amici si guastano, è lui che li riconcilia. I più piccini, a cui egli insegna a suonare, lo tengono come un padre. Prima d'andare a dormire, vanno tutti a dargli la buonanotte e parlano continuamente di musica. Sono già a letto la sera tardi, quasi tutti stanchi dallo studio e dal lavoro e mezzo insonniti, e ancora discorrono a bassa voce di opere, di maestri, di strumenti, d'orchestre. Ed è un castigo così grande per essi l'esser privati della lettura o della lezione di musica. Ne soffrono tanto dolore che non sa quasi mai il coraggio di castigarli in quel modo. Quello che la luce è per i nostri occhi, la musica è per il loro cuore. De Rossi domandò se non si poteva andarli a vedere. «Si può», rispose il maestro, «ma voi ragazzi non ci dovete andare per ora. Ci andrete più tardi, quando sarete in grado di capire tutta la grandezza di quella sventura e di sentire tutta la pietà che essa merita. È uno spettacolo triste, figliuoli. Voi vedete là, qualche volta, dei ragazzi seduti di contro a una finestra spalancata, a godere l'aria fresca, col viso immobile, che par che guardino la grande pianura verde e le belle montagne azzurre che vedete voi, e a pensare che non vedo nulla, che non vedranno mai nulla di tutta quella immensa bellezza, vi si stringe l'anima come se fossero diventati ciechi in quel punto. E ancora i ciechi nati, che non avendo mai visto il mondo, non rimpiangono nulla, perché hanno l'immagine d'alcuna cosa, fanno meno compassione. Ma c'è dei ragazzi ciechi da pochi mesi che si ricordano ancora di tutto, che comprendono bene tutto quello che hanno perduto, e questi hanno di più il dolore di sentirsi oscurare nella mente un poco ogni giorno le immagini più care, di sentirsi come morire nella memoria le persone più amate. Uno di questi ragazzi mi diceva un giorno con una tristezza inesprimibile: «Vorrei ancora averla vista d'una volta, appena un momento, per rivedere il viso della mamma, che non lo ricordo più». E quando la mamma va a trovarli, le mettono le mani sul viso, la toccano bene dalla fronte al mento e alle orecchie per sentir com'è fatta, e quasi non si persuadono di non poterla vedere, e la chiamano per nome molte volte come per pregarla che si lasci, che si faccia vedere una volta. Quanti escono di là piangendo, anche uomini di cuor duro, e quando s'esce ci pare un'eccezione la nostra, un privilegio quasi non meritato di veder la gente, le case, il cielo. Oh, non c'è nessuno di voi, ne son certo, che uscendo di là non sarebbe disposto a privarsi d'un po' della propria vista per darne un barlume almeno a tutti quei poveri fanciulli per i quali il sole non ha luce e la madre non ha viso». Il maestro malato, 25, sabato. Ieri sera, uscendo dalla scuola, andai a visitare il mio maestro malato. Dal troppo lavorare si è ammalato. 5 ore di lezione al giorno, poi 1 ora di ginnastica, poi altre 2 ore di scuola serale, che vuol dire dormir poco, mangiare di scappata e sfiatarsi dalla mattina alla sera. Si è rovinata la salute. Così dice mia madre. Mia madre m'aspettò sotto il portone. Io salii solo e incontrai per le scale il maestro della barbaccia nera, Coatti, quello che spaventa tutti e non punisce nessuno. Egli mi guardò con gli occhi larghi e fece la voce del leone, per Celia, ma senza ridere. Io ridevo ancora tirando il campanello al quarto piano, ma rimasi male subito quando la serva mi fece entrare in una povera camera mezzo oscura dove era coricato il mio maestro. Era in un piccolo letto di ferro, aveva la barba lunga. Si mise una mano alla fronte per vederci meglio ed esclamò con la sua voce affettuosa: «Oh, Enrico!» Io mi avvicinai al letto. Egli mi pose una mano sulla spalla e disse: «Bravo, figliuolo, hai fatto bene a venire a trovare il tuo povero maestro. Son ridotto a mal partito, come vedi, caro il mio Enrico. E come va la scuola? Come vanno i compagni? Tutto bene, eh? Anche senza di me. Ne fate di meno benissimo, è vero, del vostro vecchio maestro?» Io volevo dir di no. Egli mi interruppe: «Via, via, lo so che non mi volete male», e mise un sospiro. Io guardavo certe fotografie attaccate alla parete. «Vedi?» egli mi disse. Sono tutti ragazzi che mi hanno dato i loro ritratti da più di 20 anni in qua. Dei buoni ragazzi, sono le mie memorie quelle. Quando morirò, l'ultima occhiata la darò lì a tutti quei monelli fra cui ho passata la vita. Mi darai il ritratto tu pure, non è vero, quando avrai finito le elementari? Poi prese un'arancia sul tavolino da notte e me la mise in mano. Non ho altro da darti, disse. È un regalo da malato. Io lo guardavo e avevo il cuor triste, non so perché. Bada, riprese a dire. Io spero di cavarmela, ma se non guarissi più, vedi di fortificarti nell'aritmetica, che è il tuo debole. Fa uno sforzo. Non si tratta che d'un primo sforzo, perché alle volte non è mancanza di attitudine, è un preconcetto. È come chi dicesse una fissazione. Ma intanto respirava forte, si vedeva che soffriva. Ho una febbraccia, sospirò. Son mezzo andato. Mi raccomando dunque, battere sull'aritmetica, sui problemi. Non riesce alla prima? Si riposa un po' e poi si ritenta. Non riesce ancora? Un altro po' di riposo e poi da capo. E avanti, ma tranquillamente, senza affannarsi, senza montarsi la testa. Va, saluta la mamma, e non rifar più le scale, ci rivedremo alla scuola. E se non ci rivedremo, ricordati qualche volta del tuo maestro di terza che t'ha voluto bene. A quelle parole mi venne da piangere. China la testa, egli mi disse. Io chinai la testa sul capezzale. Egli mi baciò sui capelli. Poi mi disse, va, e voltò il viso verso il muro. E io volai giù per le scale, perché avevo bisogno d'abbracciar mia madre. La strada, 25, sabato. Io t'osservavo dalla finestra questa sera quando tornavi da casa del maestro. Tu hai urtato una donna. Bada meglio a come cammini per la strada. Anche lì ci sono dei doveri. Se misuri i tuoi passi e i tuoi gesti in una casa privata, perché non dovresti far lo stesso nella strada, che è la casa di tutti? Ricordati, Enrico, tutte le volte che incontri un vecchio cadente, un povero, una donna con un bimbo in braccio, uno storpio con le stampelle, un uomo curvo sotto un carico, una famiglia vestita a lutto, cedile il passo con rispetto. Noi dobbiamo rispettare la vecchiaia, la miseria, l'amor materno, l'infermità, la fatica, la morte. Ogni volta che vedi una persona a cui arriva addosso una carrozza, tiralo via se è un fanciullo, avvertilo se è un uomo. Domanda sempre che cos'ha al bambino che piange. Raccogli il bastone al vecchio che l'ha lasciato cadere. Se due fanciulli rissano, dividili. Se son due uomini, allontanati, non assistere allo spettacolo della violenza brutale che offende e indurisce il cuore. E quando passa un uomo legato fra due guardie, non aggiungere la tua alla curiosità crudele della folla. Egli può essere un innocente. Cessa di parlar col tuo compagno e di sorridere quando incontri una lettiga d'ospedale che porta forse un moribondo o un convoglio mortuario, che ne potrebbe uscire uno domani di casa tua. Guarda con riverenza tutti quei ragazzi degli istituti che passano a due, i ciechi, i muti, i rachitici, gli orfani, i fanciulli abbandonati. Pensa che è la sventura e la carità umana che passa. Fingi sempre di non vedere chi ha una deformità ripugnante o ridicola. Spegni sempre ogni fiammifero acceso che tu trovi sui tuoi passi, che potrebbe costar la vita a qualcuno. Rispondi sempre con gentilezza al passeggero che ti domanda la via. Non guardar nessuno ridendo, non correre senza bisogno, non gridare. Rispetta la strada. L'educazione d'un popolo si giudica innanzitutto dal contegno che gli tien per la strada. Dove troverai la villania per le strade, troverai la villania nelle case. E studiale le strade, studia la città dove vivi. Se domani tu ne fossi sbalestrato lontano, saresti lieto d'averla presente bene alla memoria, di poterla ripercorrere tutta col pensiero, la tua città, la tua piccola patria, quella che è stata per tanti anni il tuo mondo, dove hai fatto i primi passi al fianco di tua madre, provato le prime commozioni, aperto la mente alle prime idee, trovato i primi amici. Essa è stata una madre per te. T'ha istruito, dilettato, protetto. Studiala nelle sue strade e nella sua gente. Ed amala. E quando la senti ingiuriare, difendila. Tuo padre.